Ma dalla struttura iniziale a quella finale non abbiamo eseguito grossi cambiamenti. In questo caso invece vedremo che il futuro finale è radicalmente diverso da quello iniziale. E tuttavia ci arriveremo non diciamo per colpi di genio oppure decisioni arbitrarie, ma ci arriveremo con una serie di passi, di passaggi, diciamo così, prettamente logici. Quindi trasformazioni che applicheremo al circuito iniziale, dettato dal fatto che abbiamo determinate limitazioni sul numero di componenti utilizzati. Allora, riepilogo il problema. Si tratta di calcolare una cosa che si chiama effetto di basso, cioè che è sostanzialmente costituita dalla realizzazione di due formule, x uguale a più b più doppio, y uguale a meno b più doppio, dove a, b, v doppio, x e y sono numeri complessi, espressi ciascuno su 32 bit, ciascuna delle sue parti reali o immaginarie, espresso su 32 bit in formato virgola fissa, quindi non floating point, Q2.30, ossia con 2 bit in parte intera e 30 bit in parte razionale. Abbiamo anche dei vincoli sui moduli di questi numeri complessi, vincoli che sostanzialmente ci liberano dalla necessità di scalare i risultati, nel senso che il modulo di W è sempre uguale a 1. Per modulo del numero complesso, sapete, si intende la radice quadrata della somma dei quadrati delle sue parti complete. Il numero complesso semplicemente perché, diciamo perché ci servirà tra un attimo, un occhio viene ottenuto come raggio di un cerchio di una circonferenza unitaria. Questo è l'asse delle parti reali, questo è l'asse delle parti immaginarie. Questa è la componente, la parte reale di un occhio, questa è la parte immaginaria di un occhio. Quindi vedete che comunque ruota il vettore, rimane sempre a modulo uguale a 1. Questo significa, abbiamo già anticipato ieri, che la CPU, quando ci passerà gli operandi, che sarebbero A, B e un occhio, in realtà non ci passerà la parte reale e la parte immaginaria di W, ma ci passerà semplicemente un indice, e quindi qui più correttamente dovremmo scrivere V con K, ci passerà l'indice di una serie di numeri V con K che risiedono dentro una ROM di capacità e struttura per il momento non definita, ma diciamo la CPU ci dà l'indice K e noi dovremo provvedere a ricavare da questa ROM parte reale e parte immaginaria del V con K, assunto che K sia l'indice di un angolo. Quindi abbiamo un certo numero di possibili angoli, per ciascuno di questi angoli del quale la CPU ci passa il K, dalla ROM estraiamo parte reale e parte immaginaria di quello. Possiamo fare l'ipotesi, per esempio, che in ROM debbano essere memorizzati 256 valori di W, quindi per l'equivalente di 256 possibili angoli, per cui questo, diciamo, ci aiuterà a ricavare il nostro K, sarà un numero che va da 0 compreso fino a 256 escluso. Chiaro che qui, diciamo, questo limite è un valore che vale l'altro. Al cambiare di questo cambia solo la dimensione della ROM, tutto il resto rimane immutato. L'altro vincolo era che A e B, se B viene ad avere modulo minore di 1, il che significa, se ricordate la famosa disuguaglianza di Schwarz, il prodotto B per W avrà anch'esso modulo minore di 1. Se la stessa limitazione ci viene data anche su A, allora vediamo che la somma o la differenza avranno come risultato un numero il cui modulo, numero complesso, x o y, il cui modulo è minore di 2. Quindi x o y avranno entrambi il modulo minore di 2, che significa, essendo il modulo minore di 2, che il risultato potrà essere anch'esso tranquillamente compreso nello stesso formato di partenza. Per cui non abbiamo problemi di movimento di virgola decimale tra valori di ingresso e valori di uscita. Ci sarà una piccola cosa da dire poi sulle moltiplicazioni, ma al momento giusto ci arriveremo. La limitazione che, diciamo, ci viene imposta a livello di specifiche è che possiamo utilizzare un solo modulo addizionatore e un solo modulo moltiplicatore. Il nostro modulo addizionatore sarà chiaramente, poiché stiamo lavorando con numeri in virgola fissa, che possono dunque essere trattati come interi, salvo interpretare diversamente i pesi dei singoli bit. Allora, un addizionatore per numeri in virgola fissa sarà nient'altro che un normalissimo addizionatore per numeri interi, con due che accetta, quindi due operandi a 32 bit, produce un risultato anch'esso a 32 bit, e vabbè, avrà in ingresso il solito che è RIN e produrrà in uscita il solito che è RIOUT. Del che è RIOUT chiaramente non ce ne faremo nulla, visto che già l'analisi teorica ci dice che i risultati saranno sicuramente compresi correttamente entro i 32 bit. Per cui, non essendo da aspettarci nessun overflow, a questo punto il carry out lo lasceremo del tutto inutilizzato. L'altro modulo che andremo a usare, che stiamo obbligati a usare, è un moltiplicatore per numeri interi, che quindi accetta al solito. Noi entrambe queste cose, siccome dovremmo già sapere a menadito come si fanno, non entreremo, no, nel merito della struttura interna, ma li daremo per noti, essendo moduli standard. Quindi il nostro moltiplicatore accetterà un primo fattore a 32 bit, un secondo fattore a 32 bit e produrrà però, attenzione, un risultato a 64 bit, che noi in qualche modo dovremmo trasformare in numero a 32 bit, finché poi sia compatibile con le elaborazioni successive. Beh, risolviamo subito questa questione, anche perché una volta risolta non ci torniamo più sopra. Allora, così come nella normale operazione di moltiplicazione con numeri non interi, io cosa faccio? Tratto i due operandi come se fossero numeri interi, mi calcolo il risultato con tutto il numero di cifre necessario, dopodiché da destra vado a separare, vado a isolare un numero di cifre decimali pari alla somma delle cifre decimali dei singoli operandi. In binario avviene esattamente la stessa cosa. Dunque, se io entro con due operandi, ciascuno dei quali ha 30 bit come parte frazionaria, il risultato, che avrà, vi ho detto, 64 bit, che formato avrà? Avrà un formato costituito da 30 più 30 uguale a 60 cifre decimali, 60 bit frazionali, no? E 4 bit di parte intera. Per trasformare questo numero in formato 2.30 non dobbiamo fare altro che buttare via i 2 bit più significativi e buttare via i 60 meno 30, 30 bit frazionari meno significativi. Sì. Allora, se io in condizioni normali faccio questa operazione, 1,2 per 1,2, allora lei sa benissimo che in prima istanza non mi preoccupa delle virgole, quindi sarebbe un 12 per 12, risultato 144. Adesso devo riottenere un numero nell'interno. Cosa faccio? Questo aveva una cifra decimale, questo ne ha due, il risultato avrà due cifre, per cui gli altri non li riprodurrò. Qui è esattamente la stessa cosa. Siccome io sto partendo da due numeri che hanno 30 bit di parte frazionaria ciascuno, il risultato, qualora i due operandi vengano trattati come puri interi, il risultato verrà ad avere 30 più 30, 60 bit frazionari. Di conseguenza 4 bit di parte intera. Ma siccome io questo numero lo voglio trasformare in il formato standard con 2.30, allora è chiaro che dovrò buttare via i 2 bit più significativi in maniera da ricondurre la parte intera a 2 bit. No? Non perderò nulla perché le ipotesi che abbiamo fatto, no, mi lasciano capire che qualunque risultato venga fuori sarà sicuramente compreso tranquillamente, no? Potrà essere tranquillamente espresso con due soli bit di parte intera. Questo è la parte intera. La parte frazionaria, poiché la parte frazionaria dovrò esprimere su 30 bit e ne ho a disposizione 60, butterò via i 30 meno significativi. Quindi questo li butto via, questo li butto via. E rimango ancora con un numero da 2 bit di parte intera e 30 di parte frazionaria.
La parte decimale c'è?
Sì, certo. Ogni volta che c'è un troncamento, a meno che non siano chiaramente fattori speciali, no? C'è un troncamento. Però troncamento, cioè, se lei ci pensa un attimo, esisterebbe, anche se ovviamente in misura minore, anche se noi lavorassimo con numeri fuori fondo. Perché il problema che noi cerchiamo di rappresentare su un insieme finito di combinazioni, un numero infinito di numeri. Quindi necessariamente da qualche parte ci sarà un errore rispetto al calcolo di ordine. Ma siccome diciamo noi miriamo ad altre cose, per il momento vabbè, è vero c'è qualche errore sui risultati, però non ce ne preoccupa. Non possiamo farci nulla d'altra parte. Potremmo, è vero, portare avanti calcoli a 64 bit, ma non è assolutamente il caso. Intanto cominciamo a preoccuparci primariamente di un'altra cosa. Noi a questo punto sappiamo come eseguire un'addizione perché abbiamo pronto un modulo addizionatore, sappiamo come eseguire una moltiplicazione poiché abbiamo pronto un modulo moltiplicatore, però già vediamo qui, e lo vedremo più avanti quando andremo a sviluppare questi prodotti, avremo necessità anche di eseguire le sottrazioni. Quindi liberiamo il campo anche da questo problema. Come facciamo noi utilizzando soltanto sommatori e o moltiplicatori a eseguire una sottrazione? Abbiamo già visto tempo fa lezione che se io voglio eseguire una sottrazione tra due numeri in complemento a 2, e questi sono numeri in complemento a 2, poiché chiaramente, no? Vedete che già soltanto il vettore W, non appena mi si porta su un quadrante diverso dal primo, avrà almeno una componente che è negativa. Abbiamo visto che se io voglio eseguire l'operazione z uguale u meno v su numeri interi in complemento 2, questa la posso risolvere come u più v complementato a 1, quindi con i bit negati 1 per 1, più 1, dove questo più sono operazioni aritmetiche, non più logiche. Quindi il trucco qual è? Si tratta di riutilizzare l'addizionatore e riconfigurarlo come sottrattore, seguendo la formula. Quindi il nostro sottrattore avrà questa struttura. Diamo dei nomi a questi operandi, U, V e Z. L'operando U, quindi il minuendo, entra così com'è. Il sottraendo invece va complementato di 1. Quindi avremo una schiera di invertitori, no? Questo sarà U, questo sarà V, questo sarà un normalissimo modulo addizionatore. Il nostro carrin a questo punto dovrà essere portato a 1, e a questo punto, e così in uscita avremo la nostra differenza 3. È chiaro che, anticipando il fatto che alla fine io potrò utilizzare uno e un solo modulo di addizione, è evidente che mi devo già preoccupare fin da subito di come fare, usando un singolo modulo addizionatore, a configurarlo o come addizionatore scuro o come sottrattore a seconda delle necessità. Beh, vedete a questo punto che se io tra addizione e sottrazione cosa cambia? U entra comunque diretto. V deve entrare o diretto o negato a seconda che sono in addizione e in sottrazione. E già conosciamo un qualche cosa che ha, in base a un segnale di controllo ci trasmette un ingresso o diretto o negato ed è errore sul manico. Dopodiché il mio carry in deve essere uguale a 0 se voglio eseguire una somma, uguale a 1 se voglio eseguire una sottrazione. A questo punto questi due moduli logici possono essere messi assieme in un singolo modulo fisico che si comporta da addizionatore o da sottrattore a seconda dello stato che io applico dall'esterno a un segnale di controllo. E quindi una cosa diventa così. Unico modulo addizionatore, con operando primo dei due operandi che entra sempre e comunque direttamente. Il secondo operando entra attraverso una schiera di ordine esclusivo che io disegno in questo modo. Il carry in, no, invece deve essere pilotato da questo famoso segnale di controllo, non dico ancora 32 bit. Il segnale di controllo deve essere lo stesso che io applico a questo punto sulla schiera del valore esclusivo. Allora vedete che se questo segnale di controllo sta a zero, il tutto è configurato come puro addizionatore, in quanto carry in uguale a zero, l'ora esclusivo trasmette invariato l'operando, per cui sto operando in questa configurazione. Se invece il segnale di controllo sta ad 1, allora io entro con 1 sul carry in e sto applicando il secondo operando diretto, invertito anziché diretto. Quindi sto in configurazione di sottrazione. A questo punto io chiamerò sub questo mio segnale di controllo e da adesso in poi rappresenterò questa cosa come unico modulo, no? Quindi che accetta due operandi, che produce una uscita a 32 bit e controllato da un segnale chiamato sub, il quale se è 0 fa comportare il tutto come addizionatore, se vale 1 fa comportare il tutto come sottrazione. Abbiamo già detto ieri che A, B e l'indice K, o meglio, le componenti di A e di B e l'indice K, poiché sono parametri forniti dalla CPU, verranno comunque memorizzati su registri i quali verranno visti dalla CPU come porte di output. Mentre le componenti di X e Y, che sono risultati da noi prodotti e che devono essere attribuiti dalla CPU, verranno alla fine piazzati su dei registri visibili alla CPU come porte di input.
Professore,
sì.
Scusi, ma a noi verrà presentata una cosa del genere? Perché io onestamente sono un po' in difficoltà.
E perché si trova in difficoltà? Abbiamo detto nulla di nuovo rispetto a ciò che abbiamo, stiamo soltanto applicando ciò che abbiamo fatto a lezione. Lo so che non è facile.
No, questa parte dei numeri complessi.
Ma la parte dei numeri complessi vedrà adesso che al di là del fatto che il numero è complesso, no? Una volta che esprimiamo il singolo numero complesso come somma, diciamo come coppia ordinata di numeri reali, vedrà che è soltanto una sequenza di normalissime formule. Che cosa? Ma cosa c'è di complesso? Ancora qui non abbiamo visto nessun numero complesso. Stiamo ragionando su numeri come se fossero addirittura interi. Finora l'unica differenza tra numeri interi e numeri non interi abbiamo visto qua. Non mi dica che questo le pone difficoltà. Allora aspetti a fare la difficoltà, ancora la difficoltà. No, ci tengo a sottolineare che qui non stiamo dicendo nulla di nuovo, si tratta soltanto di applicare in maniera, come dicono gli inglesi, smart, ciò che abbiamo già visto e che conosciamo da lezione, tutto lì. È chiaro che dobbiamo metterci anche nozioni che abbiamo da altri corsi, evidentemente qui non possiamo mettere a fare la teoria dei numeri complessi, la quale ovviamente si dà per noi, visto che dovreste avere fatto almeno un corso di matematica su cui si tratta i numeri complessi. Ma in ogni caso, in realtà, solo ricordare le formule fondamentali, non ci sono altre operazioni speciali sui numeri, non c'è nessun prodotto vettoriale da calcolare. Allora, detto questo, cominciamo a risolvere anche il problema del muroppio. Dunque, abbiamo detto e ripeto, la CPU non ci consegna le singole componenti, parte reale e parte immaginaria del muroppio che deve essere coinvolto nei calcoli, ma ci consegna un indice che noi dobbiamo utilizzare per ricavare le due componenti di muroppio K da una ROM. Allora è chiaro che a questo punto io non è che abbia molte scelte su come organizzare questa ROM. Visto che il numero W che deve essere coinvolto nei calcoli è costituito a sua volta da due componenti, una parte reale e una parte immaginaria, ciascuna a 32 bit. Allora le uniche due opzioni ragionevoli che io ho è quello di organizzare la ROM o con parole da 32 più 32 uguale 64 bit, in maniera tale che appena io applico un indice K sugli indirizzi, per uscire dalla ROM mi ritrovo contemporaneamente parte reale e parte immaginaria. Prima opzione. Seconda opzione è quella di fare in modo che dalla ROM, no, io ottenga ad ogni istante soltanto o la parte reale o la parte immaginaria del VK che mi interessa. In questo secondo caso chiaramente io dovrò utilizzare un, se decido, diciamo per me ragionevole, di piazzare in ROM l'una dietro l'altra la parte reale e la parte immaginaria di uno stesso W con K, allora è chiaro che il mio indice K dovrà andare a selezionare la coppia, mentre la selezione nell'ambito della singola coppia sarà affidata a un ulteriore bit di indirizzo che posso chiamare per esempio RAIN, il quale se sta a 0 mi fornisce la parte reale, se sta a 1 mi fornisce la parte immaginaria. Quale di queste due opzioni scelgo? Per il momento lascio la decisione in sospeso, osservando che sceglierò la prima delle due opzioni, ossia parola completa da 64 bit, qualora nel circuito finale mi dovessero servire contemporaneamente le due parti reali immaginarie. No? Sceglierò invece la seconda opzione, qualora nel circuito finale venisse a scoprire che non mi servono contemporaneamente nello stesso momento queste due parti. No, ma in realtà me ne serve, in un certo istante mi serve solo la parte reale, in altri istanti mi serve solo la parte immaginaria. Sì?
Sì,
l'opzione
non funziona.
Che cosa?
La seconda, il secondo modo di
rendere la ROM. Organizzo la ROM anziché come parole a 64 bit, come parole a 32 bit. Quindi è chiaro che la parte reale, questa sarà la parte reale di W con 0, e questa sarà la parte immaginaria di W con 0, quindi stanno in locazioni diverse, dunque saranno accessibili con indirizzi diversi. Ma sì? No, no, è chiaro, nel primo caso singola parola a 64 bit, l'indice no, coincide con gli indirizzi che applico. Nella seconda opzione io userò 2K come indirizzo per ottenere la parte reale e 2K più 1 come indirizzo per ottenere la corrispondente parte immaginaria.
Utilizziamo i stessi indici su due rampie.
Su? Sì.
Abbiamo due rampie, una parte reale e una parte immaginaria. Usiamo gli stessi indici.
E cosa cambia rispetto a una singola ROM? Cambia nulla. Guardi un attimo. Perché a questo punto che avrebbe ROM delle parti reali, giusto, se ho ben capito, ROM delle parti immaginarie, applica lo stesso indirizzo a entrambe, ed è come se avesse un'unica ROM con parola di lunghezza d'onda. Ma che vuol dire divisa? Ma non cambia nulla, perché poi lei questi, le uscite le utilizza in parallelo. E allora cosa cambia rispetto a una singola ROM? Nulla. Chiaro che questa è un'opzione da scegliere se l'unica ROM venisse ad avere una capacità spropositata. Ma se la capacità è spropositata, difficilmente io arrivo a capacità non spropositate semplicemente dividendo in due la ROM, come abbiamo visto ieri. Chiaro?
Non è sbagliato in questo caso fare questo approccio.
Questo? Ma non è che sia sbagliato, diciamo è superfluo, è... lascia dimostrare che uno non ha ben capito qual è il significato della ROM, no? La ROM, due ROM connesse in questo modo sono in tutto e per tutto identiche a una singola ROM di capacità doppia con lunghezza di parola doppia. Sarà anche probabilmente vero che andando a realizzarla fisicamente difficilmente troveremo una singola ROM, questo è vero, no? Però è un problema di implementazione. Difficilmente troveremo ROM in singolo circuito integrato con parola a 64 bit, no? È anche vero che difficilmente troveremo ROM con parola a 32 bit. In realtà questa suddivisione, questa decomposizione andrà fatta in maniera ancora più granulare, no? Però è un problema realizzativo, non ci interessa dal punto di vista logico. Dal punto di vista logico, no? Il tutto si comporta come singola ROM. D'altra parte noi già abbiamo visto come espandere le ROM, no? A suo tempo per ottenere una lunghezza di parola maggiore, per cui a quel punto, siccome è una cosa che noi diamo per nota la eventuale decomposizione, continuiamo a trattare questo ROM come singolo modulo, secondo, diciamo, il criterio che ci guida, no? Della valutazione della complessità dei moduli. Importante che sia chiaro questo discorso. Io per il momento lascio in sospeso la scelta dell'organizzazione della ROM, in attesa di vedere come si sviluppa tutto il resto. Quindi ripeto, se alla fine scoprirò che le parti reali e la parte immaginaria di W mi servono contemporaneamente, nello stesso momento, allora opterò per una ROM con dimensione di parola a 64 bit. Se invece verrò a scoprire che questa cosa non mi serve, per cui mi sarà sufficiente a un certo istante avere o la sola parte immaginaria o la sola parte reale, a questo punto opterò per questa seconda soluzione. In questa seconda soluzione però devo avere l'accortezza di usare come indirizzo di ROM non più direttamente K, ma usare 2K come indirizzo di parte reale e 2K più 1 come indirizzo di parte immaginaria, avendo sempre fatto l'ipotesi che parte reale e parte immaginaria nello stesso blocco con K siano residenti su in locazioni consecutive. Ok? 2K so come realizzare una moltiplicazione per 2, basta aggiungere uno 0 in coda. 2K più 1 basta aggiungere un 1 in coda. Quindi avrò questa struttura, K è l'indice così come arriva dalla CPU e va sui bit di indirizzo, K è da, abbiamo detto, è da 8 bit, no? Quindi a questo punto questo sarà il mio A con 0 e questi saranno i bit di indirizzo da A con 1 ad A con 8. Quindi totale 9 bit di indirizzo, poiché a questo punto le mie locazioni, ciascuna da 32 bit, saranno 256 per 2 uguale 512 uguale 2 alla 9. Ok? Allora, abbiamo messo a posto fin dall'inizio la ROM, no? Sebbene qualcosa sia ancora rimasto in sospeso. Abbiamo messo a posto l'addizionatore e sottrattore. Abbiamo messo a posto il formato di uscita del moltiplicatore. Adesso andiamo sulle cose serie, ossia come si fa a realizzare questo affare. Vabbè, noi intanto, poiché non abbiamo moduli che lavorino direttamente sui numeri complessi, e a questo punto siamo costretti a espandere le nostre formule, no? In maniera da vederle operare su numeri reali. E quindi dobbiamo eseguire materialmente le operazioni tra parti reali e parti immaginarie per i singoli operandi. Allora, se ricordate che il prodotto tra numeri complessi, se io ho due numeri complessi, A più J B, A parte immaginaria, B parte, A parte reale, B parte immaginaria del primo numero complesso, e voglio eseguire il prodotto C più J D, allora il prodotto di questo affare è ancora un numero complesso che ha come parte reale il prodotto delle parti reali dei due numeri, quindi AC, meno il prodotto delle parti immaginarie, BD, e questa viene ad essere la parte reale del risultato, più J, adesso viene la parte immaginaria, la parte immaginaria dal prodotto tra parte reale e parte del primo e parte immaginaria del secondo, quindi AD, più parte immaginaria del primo e parte reale del secondo. B. C. Viceversa, nel caso di somma o sottrazione tra numeri complessi, avremo che A più JB più o meno C più JD darà come risultato ancora un numero complesso, la cui parte reale è data da A più o meno C, quindi somma o differenza delle parti reali, e come parte immaginaria somma o differenza delle parti immaginarie. Questo dovremmo avercelo sulla punta delle dita, questo fatto, no? Allora, armati di queste formule, andiamo a sviluppare. A questo punto, poiché la ROM, no? Poiché abbiamo risolto la scelta tra i vari W all'interno della ROM, possiamo immaginare che qui abbiamo un unico operando W che è quello che esce dalla ROM. Quindi il passaggio attraverso l'indice è già risolto da ROM. La nostra ROM tirerà fuori, nell'uno e nell'altro dei due casi che abbiamo visto, un numero complesso W costituito da due parti reali, W reale e W immaginario. A questo punto, come si traducono le due formule iniziali tenendo presente quali sono le operazioni minute su numeri complessi? Chiaramente da ciascuna di queste due ottengo due formule, una per la parte reale del risultato e una per la parte immaginaria del risultato, quindi in totale quattro formule. E quindi avrò x parte reale, quindi parte reale del primo risultato sarà data da che cosa? Parte reale dell'operando A più che cosa? Il prodotto, la parte reale del prodotto tra B e W. La parte reale del prodotto è data da, quindi avremo B reale per W reale meno B parte immaginaria W parte immaginaria. Lo metto tra parentesi per ricordare, ma non solo, come vedremo, per ricordare che questa espressione è ottenuta da questo. Per quanto riguarda invece la parte immaginaria di XR, X, avremo A immaginario più parte immaginaria del prodotto, che è adesso B reale, W immaginario, più B immaginario, W reale. Per quanto riguarda adesso le due formule corrispondenti per la Y, vabbè, rimane tutto sostanzialmente immutato salvo il cambio di segno. Quindi avrò YR uguale A con R meno stavolta, e questo è il motivo per cui ho messo, uno dei motivi per cui ho messo le parentesi, perché adesso non mi vado a preoccupare del cambio di segno anche all'interno delle parentesi. YR uguale meno B qui, mentre la parte immaginaria sarà data da AI meno BR qui. Sto ricopiando, già il fatto di ricopiare una sottoespressione cosa mi lascia capire? Mi lascia capire che potrò riutilizzare nel corso dei calcoli il risultato, quindi calcolare i contenuti tra parentesi una sola volta e poi riutilizzarli successivamente. Allora, R qui più B. A questo punto, abbiamo detto già ieri, di solito in questi casi si parte senza tenere in conto alcuna limitazione. Poi, successivamente, una volta che abbiamo qualcosa di apparentemente funzionante, a quel punto vediamo se e come è possibile imporre le limitazioni, i vincoli. Dunque, adesso noi partiamo a realizzare, quindi a implementare queste formule usando quanti addizionatori e o quanti moltiplicatori ci facciano comodo. che purtroppo il fino non arriva, per cui devo cancellare il qua. Evito, oh, attenzione, evito di ripetere nuovamente la solfa sulle porte di output e le porte di input, tanto sono esattamente come abbiamo visto ieri, registro di tipo latch, porta end con un serve e un IORite nel caso di porte di output, IORite. Allora diciamo che noi abbiamo la sinistra dei nostri operanti, che, lo ripeto ancora una volta, proverranno da registri, quindi A con R, A con I, C con R, B con I e WR, WI che provengono invece dalla ROM. Quindi mentre questi si sono forniti direttamente dalla CPU e quindi avremo in corrispondenza quattro porte di output a 32 bit ciascuno, questi invece provengono dalla ROM. O contemporaneamente oppure o l'uno o l'altro a seconda della configurazione di ROM che abbiamo scelto, e scelta che abbiamo per il momento lasciato in sospeso. Allora, per realizzare le formule cominciamo. Prima ci serve calcolare il prodotto BR2, quindi mi serve un modulo moltiplicatore che accetti BR2, andiamo di là, no? Mi serve un secondo modulo moltiplicatore, mi servirebbe un secondo modulo moltiplicatore che accetta l'ingresso B e V. Le uscite da questi due moduli devono finire su un addizionatore, diciamo su un modulo, no, configurato come sottrattore. In questo caso io utilizzo, guardate, un modulo fatto così, però con la scritta dentro più o meno. Nel senso che il modulo addizionatore più l'esclusivo che abbiamo visto, configurato come sottrattore. Qualora volessi usare quel modulo come addizionatore, scriverei semplicemente un più. Quindi questo è uno di quei moduli configurato come sottrattore. Infatti qui mi serve una sottrazione. Dopodiché l'uscita da questo modulo finisce su un ulteriore addizionatore che accetta come primo operando R. A questo punto io in uscita ho pronto il mio XR, parte reale del risultato, che andrà a finire, poiché deve essere riconsegnato alla CPU, andrà a finire su un registro, no? Configurato come porta di input verso la CPU. Bene, andiamo avanti. Realizziamo la seconda parte, e qui purtroppo lo spazio, come vedete, è tiranno. Adesso PRVI che P e BIVR che finiscono su un modulo, stavolta addizionatore, configurato come addizionatore, e quindi lo indico solo col simbolo più, la cui uscita va ancora in somma, con, stavolta con la componente A immaginaria. Il risultato è il mio, la parte immaginaria di. Adesso devo replicare il tutto per... Oh, vi faccio osservare adesso che non serve che io replichi nuovamente i moduli relativi a questo calcolo e a quest'altro. No, perché questo risultato, ok, questo risultato posso riutilizzare per il calcolo delle due ultime formule. Allora vedete che se io riutilizzo questa sottoestensione, a questo punto per ottenere YR è sufficiente mandare questo stesso risultato su un modulo configurato adesso come sottrattore che accetti come primo operando ancora a R, e questo sarà il mio YR. Stessa cosa di qua, quindi un modulo ancora configurato come sottrattore che adesso accetta come primo operando A con I e che quindi genera la parte immaginaria di Y. Allora a questo punto vedete che se io non avessi limitazione sul numero di moduli da usare avrei praticamente finito. In questo caso mi servirebbero contemporaneamente WR e WI, vedete, a questo punto è un circuito puramente combinatorio. I moltiplicatori sono combinatori, gli addizionatori sono combinatori, dunque in tutto è un circuito combinatorio. Quindi avrei necessità di avere a disposizione contemporaneamente WR e WI. Per cui a questo punto andrei a scegliere l'opzione di ROM con parola da 64 bit. Tuttavia, adesso ci dobbiamo confrontare con i vincoli sul numero di ore. Quindi il punto qual è? Noi non possiamo utilizzare tutti questi moduli. Dobbiamo utilizzare un solo moltiplicatore e un solo addizionatore. Allora che facciamo? In caso di questo genere, si sviluppa, il circuito viene sviluppato anziché nella dimensione spaziale, nella dimensione temporale. Ossia, io dico, eseguo per prima questa operazione. Quindi anziché muovermi nello spazio, mi muovo nel tempo, eseguo prima questa operazione, poi, quindi nell'istante successivo, eseguo quest'altra, riutilizzando lo stesso moltiplicatore, poi successivamente eseguo questa somma, poi eseguo questa, poi ancora eseguo quest'altra. Vedete che ad ogni istante io ho utilizzato non più di un modulo moltiplicatore e non più di un modulo addizionatore. È chiaro tuttavia, stesso discorso posso fare per questa seconda parte, no? È chiaro tuttavia che poiché adesso sto lavorando nel tempo, no? I dati intermedi devono essere piazzati da qualche parte, altrimenti negli istanti successivi non me li ritrovo più. Quindi, cosa si fa? In pratica si trasforma il circuito in una struttura molto simile al pipeline, tanto per cominciare. Ossia si piazza un registro sull'uscita di ciascuno dei moduli. Diamo dei nomi a questi registri in maniera che possiamo fare riferimento. Il clock non ci interessa quale sarà, potrebbe a questo punto essere anche lo stesso system clock. Quello che è importante è che è un clock comune. Chiamiamo R1, R2, R3, R4, R5, R6. Allora, ripetiamo, a questo punto le operazioni vanno risolte in una sequenza. La prima operazione della sequenza quale sarà? Sarà quella di calcolare questo prodotto e mandare il risultato su R1. Quindi è memorizzare il risultato parziale su R1. La seconda operazione dovrà essere necessariamente quella di calcolare il secondo prodotto. Se non calcoliamo questo non possiamo mica andare in somma, qua o sottrazione che sia. Quindi la seconda operazione sarà quella di calcolare questo prodotto e memorizzare il suo risultato utilizzando, come vedremo, no? Lo stesso modulo moltiplicatore. Per adesso il risultato finirà su R2. Una volta che abbiamo pronti i dati su R1 e su R2, in un istante successivo andremo a eseguire la sottrazione. A questo punto il nostro modulo sottrattore dovrà vedere come propri operandi il contenuto di R1 e il contenuto di R2. Il risultato che è sul genere dovrà finire su R3. Dopodiché eseguiamo questa prima sottrazione e memorizziamo il risultato di XR, che è già un registro, come abbiamo detto, poiché è una porta di input. Riutilizzando ancora R3, calcoliamo quest'altra sottrazione e il risultato lo speriamo su Y. A questo punto passiamo a fare esattamente le stesse cose sulla seconda, vedete, sono completamente indipendenti l'uno dall'altro. Ok? Quindi in totale quante fasi ci servono? una fase, ossia un periodo di clock per calcolare questa operazione. E noi facciamo l'ipotesi già fin d'ora, no? Implicita, che i tempi di propagazione all'interno o del moltiplicatore o dell'addizionatore sottrattore siano compatibili con la frequenza del clock che andiamo ad applicare ai registri di transito. Ciascuno di questi registri dovrà avere anche un ingresso di inevo, perché non ad ogni istante questi registri dovranno essere ricaricati, ma dovranno essere ricaricati solo in istanti opportuni, perché adesso stiamo sequenziando le nostre operazioni. Quindi, prima fase, calcolo di questo prodotto e memorizzazione del risultato in R1. Seconda fase, calcolo di questo secondo prodotto e memorizzazione in R2. Terza fase, quarta fase, quinta fase. Ok? Dopodiché avremo una sesta fase, settima fase, ottava fase, nona fase, decima fase. Tuttavia, attenzione, intanto cominciamo a osservare che, quindi in 10 fasi dovremo risolvere questo. Tuttavia cominciamo a osservare che una volta che R1 e R2 sono stati riutilizzati, sono stati utilizzati e vengono utilizzati solo in terza fase per produrre gli operandi verso il sottrattore, a questo punto il loro contenuto non ci interessa più per tutto il resto del campo. Dunque R4 e R6 possono essere fatti coincidere con R1 e R2. Lo stiamo vedendo a livello logico adesso, eh? Quindi non mi serve introdurre due nuovi registri in uscita dai moltiplicatori, è sufficiente riutilizzare quelli vecchi. Tanto il contenuto precedente di quelli vecchi non mi servirà più, è il momento in cui vado a eseguire queste altre due moltiplicazioni. Quindi li cambio i nomi e li faccio diventare R1 e R2. Lo stesso discorso possiamo fare per il registro all'uscita dal modulo addizionatore. Una volta che io ho utilizzato il dato in R3 e quindi mi sono calcolato sia XR che YR, a questo punto il dato che ho qua dentro non mi serve più. Dunque posso riutilizzare questo registro per quando andrò a eseguire quest'altra fase. E ci cambio anche qui il nome. Anche questo è R3. Già abbiamo risparmiato tre registri. Possiamo eseguire ancora un risparmio sul numero di fasi, attenzione. Osserviamo che mentre io eseguo questa fase, quest'altra e quest'altra, i moltiplicatori rimangono inattivi, non stanno facendo assolutamente nulla. Allora io posso sfruttare questo fatto per richiedere che, per esempio, mentre sto eseguendo questa operazione, sto eseguendo anche quest'altra. Vedete, non c'è conflitto. Perché per eseguire questa operazione io ho bisogno del dato che sta in R3 e di AR che proviene dalla porta di output. Per eseguire questa operazione a me serve BR, W, I che stanno l'uno in un altro registro di output e VI mi viene dalla ROM. Il registro implicato nell'uscita è XR, mentre qui il registro implicato nell'uscita è R1, per cui non c'è possibilità di conflitto. Dunque posso sovrapporre nel tempo questa operazione con questa operazione. E le fasi mi passano adesso da 10 a 9. Posso fare lo stesso discorso sovrapponendo questa moltiplicazione con quest'altra operazione. E le fasi mi passano adesso da 9 a 8. Quindi ho risparmiato non solo sul numero di registri, ma anche sul numero di fasi. Diamo un nome a queste fasi, diciamo fase, adesso qui farebbero comodo colori diversi, fase 1, fase 2, fase 3, anche se incasinano un po' il disegno, fase 4, fase 5, questa è ancora fase 4 e fase 5, questa è fase 6, fase 7 e fase 8. Adesso a questo punto possiamo cominciare a segnare il circuito finale, tenendo presente che adesso di moduli di moltiplicazione dovremmo utilizzarne uno solo. In che modo? multiplexando sui rispettivi ingressi i vari operandi che ci servono di fase in fase. Quindi in prima fase faremo apparire come primo operando del moltiplicatore l'uscita dal registro PR. In seconda fase faremo invece apparire al primo ingresso del moltiplicatore il registro B. In quarta fase faremo apparire nuovamente PR e in quinta fase faremo apparire nuovamente B. Quindi vedete che già da questo schema cosa si deduce? Che il moltiplicatore, o meglio il primo operante del moltiplicatore, deve vedere o VR oppure B. Non ci sono altri casi. Buttiamo via questa che non ci serve più. Il primo operando, adesso lo disegno molto schematicamente perché non mi voglio ancora impicciare con le cifre. Primo operando dovrà vedere o BR o B. Il secondo operando del moltiplicatore cosa dovrà vedere? O WR o WI, o WI o WR, quindi o l'uno o l'altro. Già questo mi lascia capire che poiché ad ogni istante mi serve uno solo tra WR e WI, allora primo mi organizzo la ROM nella seconda delle due configurazioni, secondo a questo punto il secondo operando del moltiplicatore può essere direttamente l'uscita della ROM, tanto sarà il meccanismo di indicizzazione che provvederà a scegliere tra WR e WI. L'uscita del moltiplicatore invece dovrebbe finire, andiamo a vedere lo schema logico. L'uscita del moltiplicatore deve finire o su R1 o su R2. Poiché abbiamo buttato via, ricordate, R4 e R5, proprio per riutilizzare R1 e R2, allora il mio moltiplicatore può finire soltanto su o R1 o R2. Abbiamo finito col moltiplicatore. Quindi vedete, con un solo modulo moltiplicatore e multiplexando opportunamente gli ingressi e demultiplexando opportunamente le uscite, io ho realizzato circuitalmente ciascuna di queste quattro fasi. Gale adesso al senatore sottrattore. Il senatore sottrattore, vedete, che cosa accetta come operando? In questa fase accetta l'uscita della R1 e l'uscita della R2 rispettivamente. In questa fase accetta ancora l'uscita della R1 e ancora l'uscita della R2. In quest'altra fase accetta come primo operando R, sia qui che qua, e oppure come primo operando I, sia qui che qua. Mentre il secondo operando, vedete, sarà sempre e comunque R3. Allora, com'è configurabile il mio modulo addizionatore o sottrattore con ingresso di controllo sub? Il primo operando, che avevamo chiamato U a suo tempo, deve poter essere o R1 oppure AR oppure AI. Quindi dovremmo in qualche modo multiplexare l'uscita da R1 oppure l'uscita dal registro R oppure l'uscita dal registro R. Il secondo operando invece cosa può essere? O R2, o R2, o R3, o R3. Quindi il secondo operando sarà soltanto o R2 oppure R3. L'uscita dove va a finire? L'uscita può finire o su R3, o su R3, o su XR, o su YR, o su XI, o su YN. Quindi l'uscita va demultiplexata su, andiamo a vedere, R3, oppure XR, oppure XI, oppure YR, oppure YR. In questo modo, come vedete, almeno dal punto di vista logico, se non ancora dal punto di vista circuitale, abbiamo eseguito la trasformazione da questo circuito con più moduli a quest'altro circuito che fa esattamente le stesse cose di questo, solo che sviluppate nel tempo anziché nello spazio, con due soli moduli, uno di moltiplicazione e uno di addizione. Come realizziamo questi multiplex? Intanto, occupiamoci per prima cosa degli ingressi. I multiplex tra uscite dei registri già sappiamo, o si usano multiplex concentrati, oppure usiamo registri con uscita output enable, quindi con uscita 3 state. E allora avremo registro BR che è porta ricordo e porta di output, e quindi avrà un ingresso di controllo G del quale non ci preoccupiamo, ma a questo punto faremo in modo che abbia un'uscita, un ingresso di controllo output enable. Poi c'è il registro B che anch'esso porta di output, quindi ingresso dati, gate, uscita, full, state, ingresso di controllo, output e network. E gli ingressi dati saranno tutti e due provenienti dall'IOL da bus, poiché sono porte di output, 0,31. Qui avremo le solite porte end, non sto a riconfigurarle, le abbiamo viste ieri. Le uscite, poiché sono in tipo 3-state, possono essere connesse assieme e andare come primo, andare a finire come primo operando il computer. Servirà a controllare in qualche modo questi segnali di controllo, ai quali per il momento diamo soltanto dei nomi. Diciamo che questo sarà BR o E, gli output enable per il registro BR, questo sarà BI o E, che sarà l'output del registro B. Tutti questi segnali di controllo li elenchiamo per il momento da una parte, perché poi dovremo riutilizzarli nel sottosistema di controllo, nello scopo che adesso servirà. Quindi prima cosa da controllare BR o E, B o E. Vedete, a seconda che io, se io attivo BR o E, lascio inattivo B o E, l'uscita di BR finisce su questo piccolo basso interno, e quindi il moltiplicatore vede come suo primo operando via, altrimenti verrà B. Secondo operando non ci dà problemi perché comunque sempre l'uscita dalla ROM, e a questo punto ci possiamo disegnare il resto della ROM. Avremo il registro K, registro che contiene l'indice K e che è anch'esso una porta di output, e quindi avrà ingresso D a 8 bit connesso sulla IO della base, stavolta 0,7. Avrà il suo gate con la solita bravo port, la sua uscita non serve che sia tipo 3-6, finisce direttamente sugli indirizzi a 1, ricordate, 8 della ROM, mentre l'indirizzo a 0 della ROM sarà anch'esso un bit di controllo che dovrà essere pilotato dal sottosistema di controllo. L'avevamo chiamato Rail, qui lo chiamiamo ancora Rail. E aggiungiamo l'elenco. Anzi, facciamolo così perché poi qui ci verrà una tabella. Allora, BR o E, BI o E, RETIM. Poi abbiamo sistemato quindi ROM e moltiplicatoria. Occupiamoci adesso delle uscite dal moltiplicatore. Il moltiplicatore deve poter scaricare il suo risultato o su R1 o su R2. Come facciamo? Usiamo gli ingressi di enable dei registri R1 e R2, questi sono 32 bit, che già abbiamo ipotizzato di avere scartato all'interno del mono moltiplicatore i bit che non ci servono, e i 32 bit in uscita vanno applicati direttamente agli ingressi D del registro R1 e R2, e noi dal sottosistema di controllo dovremo pilotare gli ingressi di enable, che a cui diamo il nome R1N R2N, quindi enable, abilitazione al caricamento. Col moltiplicatore abbiamo finito.
Adesso passiamo alla dizionatore. Il dizionatore, vedete, accetta ingressi o da registro R, disegniamo meglio questa porzione qua. Quindi ci sarà anche sul primo operando della dizionatore un piccolo basso interno, poiché a questo punto preferiamo realizzare i vari multiplexer giocando sulle uscite del set, visto che praticamente tutti i dati provengono da registri. Allora, dovevo accettare, ho perso tutto, devo accettare R1, quindi intanto l'uscita Q con il rispettivo output enable deve poter finire qua, da R1. Deve poter accettare AR, e quindi questa sarà la porta registro LED. Lo so, ma non ho che farci, scrivo fino al soffitto, come faccio? Ma come faccio a scrivere più? Ma venga lei a scrivere più grande, ci provo, devo perfino ancora tre registri. Allora, infatti io cerco di dire a parole tutto ciò che scrivo proprio per questo motivo. Un registro che contiene AR e che sarà un registro legge, quindi con l'ingresso D che proviene dall'IO della base, poiché è una porta di auto, in quanto AR deve essere fornito dalla CPU. L'ingresso G è pilotato dalla solita porta N. L'uscita Q deve essere di tipo tristate e finisce sul bus locale del primo operante del generatore. E l'ingresso di controllo output enable verrà pilotato assieme agli altri segnali dal nostro scopo. Chiamiamo questo segnale AROE e lo aggiungiamo alla lista. Poi l'addizionatore deve poter ricevere input da registro I, quindi stessa storia, per Marco Vicenzo. Questo registro I è esattamente la stessa configurazione di AR. La sua uscita Q finisce sul basso locale del primo operando del condizionatore. Lo stato dell'uscita è controllato da un ulteriore segnale di controllo che è AIOE, ossia la configurazione dell'uscita dal registro AI. Infine, l'addizionatore deve poter ottenere dati sul primo operando dal registro R1. Abbiamo già connesso l'uscita, ci serve solo aggiungere il segnale di output enable che sarà R1 o E, che aggiungiamo la lista. Stesso discorso sulla, per quanto riguarda il secondo operando dell'addizionatore. Deve poter ricevere dati o dal registro R2, quindi R2 sarà anch'esso di tipo 3-6 con segnale di controllo che chiameremo R2 o E e ti aggiungiamo la lista. E infine deve poter ricevere dati dal registro R3 che disegniamo qui perché non abbiamo ancora il segnale di nuovo. R3 che sarà anch'esso un registro di tipo D, clock manco di segno tanto è sempre lo stesso. Uscita Q che finisce su questo bus locale, ingresso di controllo output enable che chiameremo R3 o E e che aggiungiamo alla lista. Infine, uscita dall'addizionatore. L'addizionatore deve poter finire o sulle quattro porte finali, quindi la porta XR, la porta XI, la porta YR, la porta YI, che saranno costituite come tutte le porte di input realizzate con un registro, da un registro di tipo D, e qui l'uscita dell'addizionatore va in parallelo su tutti questi tempi, con un clock che è sempre lo stesso. E ci serve anche qua un'abilitazione, perché non ad ogni istante ciascuno di questi registri dovrà essere ricaricato. Quindi avremo un XR enable, XI enable, YR enable,
Y I e Ego. Quattro segnali che aggiungiamo ancora più al nostro libro. Non so aiutare, quando è finito. Infine, da questa parte abbiamo, sono registri con output enable, poiché le loro uscite finiscono sul IOTA tabacco. Come ogni porta di input. L'output enable, come abbiamo visto ieri, sarà pilotato dalla solita porta end legata ai vari send e così via. Inoltre, l'uscita dal condizionatore deve finire anche su R3. Quindi questo bus locale va a comandare il registro R3, che quindi dovrà avere un suo enable, che chiameremo R3 enable. E che aggiungiamo qui ancora alla lista. A questo punto il nostro circuito, la nostra SCA, cioè il nostro sottosistema di calcolo, è finito. Si tratta soltanto di orchestrare opportunamente la sequenza delle operazioni. Come si fa ad orchestrare opportunamente la sequenza di operazioni? Allora, la porzione di sottosistema SCO di controllo, cosa dovrà fare? Per ciascuna fase delle 8 che abbiamo stabilito devono essere, dovrà inviare gli opportuni 0 e 1 a questi segnali di controllo in maniera da riconfigurare il circuito fase per fase affinché faccia quello che noi ci aspettiamo dall'analisi. Ad esempio, nella fase numero 1, non sto a elencarle tutte adesso, la fase numero 1, che sarebbe corrispondente a questa, cosa deve succedere? Deve succedere che il primo operando dell'addizionatore deve ricevere parte reale di B, dunque BROE deve essere attivato. Il secondo operando del moltiplicatore deve ricevere WR. Per ricevere WR dobbiamo applicare RAIM uguale 0 alla ROM. L'indice K, una volta impostata la sezione, non lo tocchiamo più ovviamente, no? Giochiamo soltanto su parte reale o parte immaginaria del blocco selezionato, giocando corrispondentemente sul segnale RAIM. Siccome ci serve la parte reale, RAIM deve essere portato a 0. Quindi questo dovrà essere a 0. Per ottenere in uscita la parte reale. Se e quando ci servirà la parte immaginaria, la nostra SCO forzerà RAIM uguale a 1, sempre lasciando immutato l'indice K. Adesso, cos'altro deve succedere? Succede che il moltiplicatore deve poter scrivere il suo risultato entro R1 e quindi R1 e record deve essere messo a 1 a livello attivo. Tutte le altre abilitazioni del scaricamento dei registri devono restare a 0, altrimenti alteriamo lo stato dei registri. Quindi dovete avere R1 e l'Eport a 1 e tutte le altre abilitazioni, eccetera, quelle che siano, rimangono a 0. Sull'addizionatore, poiché l'addizionatore in questa fase non viene usato, non ci interessa particolarmente quello che succede. Diciamo, i nostri output, i restanti output enable. È chiaro che, attenzione, qui BROE deve essere uguale a 1, ma BOE deve essere uguale a 0, per non avere conflitti su quel bus locale. Ok? E così via, quindi uno fase per fase va a vedere quali devono essere i livelli che vanno applicati a ciascuno dei segnali di controllo. Sulla seconda fase, sulla terza fase, a questo punto, perché la seconda fase è molto simile alla prima, salvo i diversi operandi applicati. La fase numero 2, cosa deve succedere? Il moltiplicatore adesso deve ricevere P con I, quindi avremo P con I a output enable a 1 e P con R a output enable a 0, mentre deve ricevere come secondo operando WI e dunque RAIM deve essere uguale a 1. Il risultato deve finire su R2, quindi R1 enable adesso deve andare a 0 e R2 enable deve andare a 1. Tutto ciò che accade altrove ci interessa poco perché sono moduli non utilizzati. L'essenziale è non alterare lo stato degli altri registri. In fase 3, che sarebbe questa adesso, cioè quella la prima in cui entra in campo l'addizionatore, cosa deve accadere? L'addizionatore adesso deve vedere come primo operando R1, dunque a R o E deve stare a 0, a I o E deve stare a 0, R1 o E deve stare a 1, in maniera che questo registro finisca su questo passo locale. Allora qui avremo a 0, qui avremo a 0, qui 1. Secondo operando deve essere R2, quindi deve essere R2 o E uguale a 1, R3 o E uguale a 0, in maniera che solo questo dato finisca su questo basso locale. R2 o E a 1, R3 o E a 0. L'uscita dall'addizionatore, della fase numero 3, deve finire su R3. Quindi R3 deve essere abilitato al caricamento, ossia avere l'unico registro abilitato al caricamento dovrà essere R3, quindi R3 enable, che qui non ho in elenco, sarà ad 1. Le altre fasi sono simili, andiamo ad analizzare una delle fasi in cui si sovrappongono due operazioni, per esempio la fase numero 4, in cui, come ricorderemo, si deve sovrapporre la fase, questa fase di addizione con questa fase di moltiplicazione. Allora, cominciamo la fase di addizione. L'addizionatore deve vedere come primo operando R, quindi su questo basso locale dovrà finire solo il contenuto di R, quindi avremo a R o E uguale a 1, a I o E uguale a 0, R1 o E uguale a 0. Questa è la fase numero 4. Allora, abbiamo detto 1, 0, 0. Il secondo operando deve essere il registro R3. Quindi dovremmo avere R3 o E uguale a 1, R2 o E uguale a 0. Inoltre deve contemporaneamente lavorare il moltiplicatore. Il moltiplicatore deve vedere PR come primo operando e quindi dovremo avere PR o E uguale a 1, P o E uguale a 0. E come secondo operando deve vedere WI. Quindi il nostro RAIN, l'ingresso alla ROM, dovrà essere uguale a 1. Tutte le altre abilitazioni del caricamento di registro dovranno essere a 0 per evitare di modificarne inavvertitamente lo stato. A questo punto, avendo programmato i vari output enable e le varie abilitazioni al caricamento, basta dare un colpo di clock e questo risultato passa in XR, mentre nello stesso istante in cui questo risultato passa in R. E poi tutto va avanti. Come si fa a controllare questa sequenza? Chiaramente con una macchina sequenziale che viene a costituire la nostra scopo. Qui abbiamo finito, non c'è altro da dire. Sì, è vero, bit di sottrazione è giusto. E ancora un ulteriore segnale di controllo. E quindi va settato a 0 o 1 nelle varie fasi a seconda che desideriamo eseguire un'addizione o una sottrazione. Se in quella fase non eseguiamo nulla, come per esempio nelle fasi 1 e 2, allora andiamo a dare un valore indifferente. Dunque, la nostra score a questo punto, questo non mi serve più, quindi vedete come è cambiato radicalmente il circuito dalla versione iniziale alla versione finale. Vabbè, è una SCO anche abbastanza semplice, perché è soltanto una sequenza incondizionata di stati, tanti stati quante sono le nostre fasi, quindi 8 stati, uno per ciascuna fase, più uno stato finale persistente, quindi una volta entrati nel quale ci restiamo dentro e ci servirà soltanto per avvisare la CPU che è la sequenza di operazione è finita, più ancora uno stato iniziale nel quale la CPU, quando vorrà avviare una nuova operazione, forzerà la nostra macchina sequenziale. Quindi avremo uno stato iniziale,
diciamo stato zero. Al quale assegneremo la modifica di stato tutti zero, in maniera da poter utilizzare l'ingresso di clear asincrono ai flip-flop di stato di questa macchina. In maniera che la CPU, quando vuole avviare, non fa altro che resettare i flip-flop di stato della macchina. E quindi la macchina riparte da questo stato di zero. Dopodiché avremo uno stato in cui viene eseguita la prima fase. Uno stato successivo con una transizione incondizionata, perché una volta eseguita la prima fase non c'è nulla che ci possa fare cambiare idea su quale possa essere la prossima fase, due, e così via, finché arriviamo alla fase numero 8. Una volta eseguita la fase 8 entriamo in uno stato persistente, diciamo C di completamento, in cui avvertiamo la CPU, per esempio tramite Intra, no? Che la sequenza di operazioni è finita, e restiamo qua dentro, senza più fare nulla, in particolare senza più alterare nessuno dei registri interni. Quindi in questo stato tutti gli enable al caricamento dei registri dovranno essere messi a zero. Possiamo tranquillamente realizzare il tutto come macchina di Moore, no? Quindi è una macchina sequenziale in cui questi sono gli stati, quindi avremo 8 più 2, 10 stati, quindi ci serviranno 4 bit di variabili di stato. Le uscite sono tutte quelle che noi abbiamo qui elencato e che quindi possiamo immaginare di realizzare o, se ci fa piacere, con circuiti combinatori così come sappiamo, o ancora più semplicemente come ROM. Quindi la nostra macchina sequenziale sarà data da un registro a 4 bit che mantiene le 4 variabili di stato necessarie per codificare, una ROM la quale accetta come indirizzo, vedete, non c'è nessun input a questa macchina sequenziale, cioè ogni transizione è del tutto incondizionata. Quindi è una macchina molto particolare di Moore che è priva di ingresso. Tutti gli effetti è quasi un contatore, se ci fate caso. L'unica differenza con la struttura del diagramma di stato di un contatore è che arrivati all'ultimo stato, anziché tornare all'inizio, restiamo persistenti. Quindi una ROM la quale genera, in primo luogo, genera ciascuna di tutte queste, ciascuno di tutti questi segnali di controllo. In secondo luogo genera anche quello che è lo stato successivo e che quindi va, quindi 4 bit di stato successivo che finiscono all'ingresso del registro di stato, no? E le uscite del registro di stato diventano gli indirizzi di ROM. Quindi adesso non so quanti saranno questi bit di controllo, cioè perché alcuni li abbiamo tralasciati, 2, 4, 6, 8, 10, 12, poniamo siano 20, quindi qui avremo 20 bit in uscita, e quindi sono uno per uno i segnali di controllo che ci servono qua dentro, nella porzione SCA, più 4 bit di stato futuro. Questo registro di stato avrà anche un ingresso asincrono di clear, che verrà usato dalla CPU per fare ripartire la sequenza di operazioni. Come farà la CPU a fare ripartire? Per esempio, uno dei modi è richiedere alla CPU di passarci gli argomenti in un ordine ben preciso. Allora, se noi chiediamo alla CPU e dunque a chi scrive il programma di controllo di fare in modo che l'ultima operazione di passaggio di operandi sia per esempio quella dell'indice K, allora a questo punto noi possiamo sfruttare, vedete, la semplice operazione da parte della CPU di scrittura di un nuovo indice K come segnale di avvio di tutta una nuova sequenza, prelevando questo segnale di avvio e mandandolo al CLIA. Poi ciò, quindi, che succede? Nel momento in cui la CPU va a scrivere K, avendo fatto l'ipotesi che AR, BR, AR, AI, BR, B siano già state scritte da parte della CPU, a questo punto lo stato della SCO viene resettato, la macchina sequenziale di controllo riparte da qua, 1, 2, 3, 4, 5, 8, qui con la stessa tecnica che abbiamo visto ieri viene settato il flip-flop di richiesta internet e a questo punto tutto è finito.
A fronte dei 4 pizze di controllo dello stato futuro,
non era... Non erano solo questi? Sì. Questo è lo stato futuro, non sono pizze di controllo.
Certo, il controllo dello stato futuro.
Ah, certo.
Se non potevamo mettere, fare un
contatore. Sì, non ho voluto e che, attenzione, queste non sono mai le uniche soluzioni possibili al mondo, eh. Infatti per questo ho detto, osservate che la struttura è molto simile a quella del contatore, quindi avrei potuto risolvere sempre che a Rob non me l'avrebbe levato nessuno, perché devo comunque generare questo, però sarei potuto risparmiare questa struttura usando un contatore, un normale contatore, e facendo in modo che arrivato allo stato 9 si autobloccasse.
No, oppure un bit che ritornava
a zero.
No, no, a posto dei 4 bit un bit viene forte il contatore. E tutti i stati fa.
No, non funziona mica. Perché se io qui metto un bit di nebola al contatore, quando sto in uno stato in cui questo bit di nebola sta a zero, ma chi mai più mi so? Ah, qua giù ne dice. Sì, anche certo, sì. Va benissimo, certo. Ok? Allora, ci vediamo lunedì, ore 8.30, aula 8. Aula 8 è...
qualche
forza di volontà. E poi deve essere